Buongiorno a tutti.
Vai, Carlo.
Ah no, sono muto. Aspetta.
Il microfono, Carlo.
Buongiorno.
Okay, grazie.
Ci sono, sì. Buongiorno a tutti. Siamo arrivati al capitolo 10, versetto 22 del Vangelo di Giovanni. Abbiamo appena finito quella parabola a sandwich, come l'abbiamo definita, in cui Gesù si presentava come il pastore, poi come la porta e poi di nuovo come il pastore. E abbiamo quindi davanti a noi un brano che vi devo dire è parecchio tosto, è un brano che risponde a esigenze della nostra mentalità occidentale, ma d'altra parte Gesù parlava anche ai semiti, non solo, ma parlava ai greci, i greci i quali avevano bisogno di tradurre l'Evangelo nella loro cultura e nel loro modo di pensare, nella loro filosofia. Dico sempre che dovremmo sempre essenzializzare il Vangelo, cioè ricordare che il Vangelo è Cristo morto e risorto, figlio di Dio, il quale prende tutti noi nella nostra povertà e ci porta nell'infinito di Dio. Questo è il Vangelo. Poi le varie culture lo espongono in termini diversi, e già Giovanni qui fa uno sforzo di inculturazione nel mondo greco di questa realtà attraverso una serie di categorie che sono quelle che poi sono venute a costituire per noi il mistero trinitario, no? La natura, la sostanza, le persone, eccetera, eccetera, che per noi già occidentali sono un pochino difficili. Io dico sempre, se devo predicarli a un indios o se devo predicarli a un indios o se devo predicarli a un cinese, probabilmente sono quasi impossibili. Però cerchiamo di capire che cosa ci dicono questi versetti. Allora, siamo al capitolo 10, versetto 22, e poiché Enrico no, c'è perché sta salendo le scale, ma non è ancora qui, leggo io il brano. Ricorreva allora a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno. Gesù camminava nel Tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: «Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». E Gesù rispose loro: «Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me. Ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno. E nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». Di nuovo i giudei raccolsero delle pietre per lapidarlo, e Gesù disse loro: «Vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre, per quale di esse volete lapidarmi?» Gli risposero i giudei: «Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio». Disse loro Gesù: «Non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: tu bestemmi perché ho detto, io sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre». Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: «Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero». E in quel luogo molti credettero in lui. Saluto l'amico Enrico che è arrivato e mi butto nell'esegesi. Attenzione, Versetto 24. Qui la nostra Bibbia CEI traduce in una maniera abbastanza banale, cioè fino a quando ci terrai nell'incertezza. In realtà la traduzione letterale è: Signore, sino a quando ci toglierai l'anima? Ci toglierai l'anima. Quindi la traduzione della Gerusalemme e della CEI adesso sono molto libere. Noi traduciamo fino a quando terrai l'anima nostra sospesa, fino a quando ci terrai in sospeso. In realtà qui c'è un equivoco giovanneo, cioè uno di quei giochi di parole che Gesù opera, che Giovanni opera, per farci capire una verità. Gesù non viene a toglierci l'anima, Gesù viene a darci l'anima. Gesù non viene a toglierci la vita, fino a quando, Signore, ci toglierai la vita? Perché è psiche, no? Gesù viene a darci questa vita, ma in qualche misura è segno di contraddizione, vedremo al capitolo 11, versetto 48, per cui coloro che lo rifiutano perdono la vita, perdono l'anima. Quindi Gesù dà la vita, dà l'anima, non la toglie. Ma se noi ci allontaniamo da Lui, perdiamo la vita, perdiamo l'anima. Il versetto 29 è un versetto che ha creato un sacco di problemi. Alla domanda se sei il Cristo, dillo apertamente, Gesù risponde, vado alla fine del versetto, il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio, ma io e il Padre siamo una cosa sola. Allora, questo versetto 29 è difficile. Che cosa vuol dire il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti? Allora, questa è la traduzione più corrente, cioè che Dio è il massimo, più di Dio non c'è niente, Dio è il più grande. Ma ci sono anche due traduzioni altre possibili. La seconda è: il Padre mio, quanto a quel che mi ha dato, è più grande di tutti. Cioè il Padre mio mi ha dato il massimo che poteva darmi, cioè l'umanità, cioè le pecore, cioè tutti noi. La terza: quanto al Padre mio, ciò che mi ha dato è più grande di tutti. Cioè ciò che mi ha dato è il gregge, cioè la cosa più importante per Gesù è il gregge. Molti commentatori dicono che la traduzione migliore dovrebbe essere questa: quanto al Padre mio, ciò che mi ha dato è più grande di tutti. Gesù dice che il Padre è il solo pastore, ma gli ha dato la cosa più importante, che è questo gregge. È un Dio che ama follemente noi, è un Dio che ama follemente l'umanità, e la cosa più grande per Dio siamo noi. E subito dopo si afferma: io e il Padre siamo una cosa sola. Questo versetto è stato un versetto da combattimento, su cui si sono massacrati, forse anche qualche volta fisicamente, varie correnti teologiche, perché qui c'è tutto il problema della Santissima Trinità, in questo io e il Padre siamo una cosa sola. E allora le grandi eresie si combattono e si dibattono su questo versetto. I cosiddetti monarchiani, cioè l'eresia sabelliana, quella di Sabellio, interpretavano così: che cosa vuol dire che il Padre e il Figlio sono una cosa sola? Vuol dire che sono una sola persona, una sola persona. È monarchia, vuol dire in questo caso non il re che comanda, ma un unico principio, un unico principio. Padre e Figlio sono una cosa sola. Ma attenzione, in greco una cosa sola non è al neutro, scusate, non è al maschile, ma è al neutro. Fermiamoci qui e poi presentiamo l'altra, l'opposizione. Ario e gli ariani dicevano al contrario, mentre Sabellio diceva Dio e il Padre sono la stessa cosa, parole povere, eh? Sono assolutamente una sola persona. Gli ariani dicevano no, questo versetto va da intendere solo come una unità morale, eh? Come quando dico, ecco, io e te siamo molto uniti, quindi siamo un cuor solo e un'anima sola. In realtà ciascuno ha il suo cuore più o meno con le coronarie come le ha, e un'anima sola non è vero, perché alla fin fine ciascuno ha la sua anima e se la tiene. Ma la risposta che viene data dalla grande tradizione patristica è riassunta da Sant'Agostino, che dice: con la parola siamo è confutato Saverio, cioè in Dio ci sono più persone, Dio è comunità. Padre, Figlio e Spirito Santo non sono solo delle manifestazioni di Dio in forme diverse, ma sono, dirà poi il Credo, tre persone uguali e distinte. Cioè, siamo indica che Gesù è persona, che il Padre è persona, e tutte e due però sono una cosa sola, cioè partecipano dell'unica divinità, quindi una sola sostanza in tre persone distinte. Va avanti Agostino e dice: con la parola una cosa sola è confutato Ario, cioè non è soltanto un'unità morale, un'unità di intenti, ma è veramente la stessa sostanza del Padre, come dirà poi il Credo che si sviluppa al Concilio di Nicea, cioè della stessa sostanza del Padre. Gesù è persona, ma è della stessa sostanza del Padre. Quindi diversità di persone, ma unità di sostanza. Vuol dire che sono due, che c'è un Padre e c'è un Figlio, due persone diverse, ma una sola natura, la natura divina. Quindi il mistero di Dio, di un Dio comunità, come mi piace nella teologia brasiliana, Leonard Boff ha scritto secondo me il più bel libro sulla Santissima Trinità che abbia mai letto, La Trinità, la migliore comunità, è un libro bellissimo, perché restando nella grande tradizione cristiana spiega in termini non filosofici ma dinamici questa meraviglia per cui Dio è una comunità di persone, e diventa quindi, questo è molto importante, guardate che dietro una concezione di un Dio unico e totalitario sono nati tutti i totalitarismi politici, perché come c'è un solo Dio così c'è un solo re, c'è un solo imperatore, c'è un solo sovrano, sono nate anche concezioni piramidali molto aspre del ministero petrino, il Papa è Dio in terra e tutti gli altri sono lì con la testa piegata, punta e basta. Sono nate delle concezioni sociologiche di una struttura sociale che deve sempre essere assolutamente piramidale, con classi dominanti e classi inferiori. Invece avere al principio della nostra fede un Dio comunità, vedete che smonta tutte queste cose, e smonta le concezioni politiche, perché non è scritto da nessuna parte che uno solo comandi, smonta un certo tipo di ecclesiologia verticistica, perché la Chiesa è la comunità dei credenti, è il corpo mistico in cui tutti hanno una parte fondamentale, e soltanto e quindi all'interno di questa vi sono vari ministeri, vari servizi differenziati, come all'interno della Trinità, unica natura, ci sono persone diverse, ecco, con ministeri, se volete, diversi. Quindi nella Chiesa ci sarà chi fa il vescovo, chi fa l'animatore, chi fa il profeta, chi fa l'evangelizzatore, chi fa il presbitero, chi fa il diacono, chi fa il vescovo e chi fa il papa, ma sono tutti all'interno di una comunità. E anche a livello sociale, se Dio è comunità, tanto più noi dobbiamo essere comunità, dobbiamo essere comunione. I giudei a questo punto prendono delle pietre per lapidare Gesù, perché Gesù si è fatto Dio. Ma Gesù risponde loro: vi ho fatto vedere tante opere buone, perché volete lapidarmi? E i giudei rispondono: noi ti lapidiamo non per le tue opere buone, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Bellissimo questo. E Gesù risponde in una maniera che per noi è quasi incomprensibile. Se non si entra questa volta nella mentalità semitica, nella mentalità ebraica, Gesù risponde: non sta scritto forse nella vostra legge: voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro a cui è stata rivolta la parola divina, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro a cui è stata rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato nel mondo, voi dite: tu bestemmi, perché ho detto: sono figlio di Dio? Allora, prima annotazione. Oggi andiamo nel difficile, perché è uno dei brani più difficili di Giovanni questo. Prima di tutto voi vedete che Gesù usa la legge in senso estensivo. Noi quando pensiamo alla legge pensiamo alla Torah, cioè Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio. In realtà qui Gesù non cita, non c'è scritto da nessuna parte nella Torah voi siete dei. E allora dov'è? È nel Salmo 82 versetto 6. Quindi Gesù qui nella legge ci mette dentro anche i salmi. Quindi vediamo come spesso Gesù, quando parla di legge, non si riferisce soltanto al Pentateuco, ma si riferisce a tutto l'Antico Testamento. Allora, e poi dice: la scrittura non può essere lieni, verbo al passivo, che vuol dire infranta, messa da parte. E qui, fratelli e sorelle, potrei farvi un concione di due giorni, perché ancora una volta Gesù dice che la scrittura è fondamento insostituibile, è fondamento vincolante, e sta parlando dell'Antico Testamento, non come Marcione, eresia che viene molto presto, 130 d.C., che dirà: ah no, il Dio dell'Antico Testamento è un Dio cattivo, è un Dio vendicativo, è un Dio terribile, allora buttiamo via l'Antico Testamento, teniamo solo il Nuovo. Poi lui, tra l'altro, del Nuovo prende solo le parti che gli interessano, perché nel Nuovo c'è un Dio buono. No, Gesù ci ricorda che tutta la scrittura non può essere lieni, cioè messa da parte, trascurata, è fondamento insostituibile, è fondamento vincolante. Gesù dirà: non un iota, non un apice, quindi non una virgola, non un accento di tutta la legge andrà perduto, perché la scrittura è il fondamento della nostra vita. Questo non vuol dire che la scrittura va letta criticamente. Ci sono tutti i criteri di lettura della scrittura su cui tante volte hanno parlato. Primo fra tutti, no? Dio ha parlato attraverso degli uomini, e quindi noi dobbiamo, ha parlato col linguaggio degli uomini di quel tempo, di quel momento, di quella cultura, e quindi noi dobbiamo decriptare, no? Al di là delle parole, il tesoro di verità. Cioè, ricordatevi sempre, ve l'ho già detto altre volte, più che farvi tanti discorsi su come si fa esegesi della scrittura, ricordatevi le parole del santo Giovanni XXIII, che diceva in maniera stringata ma chiarissima nella sua lettera della Quaresima, mi pare del 57, scritta allora quando era ancora patriarca di Venezia, alla sua comunità di Venezia. Diceva: dobbiamo sapere scorgere il tesoro di verità sotto il velo delle parole. Allora l'esegeta è colui che decripta, toglie il velo delle parole per cercare il tesoro della verità. Ecco perché la scrittura va studiata con amore, con passione, come ci ricorda il Papa, che ci dice che dovremmo tenere sempre in tasca almeno il Vangelo, per leggerlo in tram, in treno, per leggerlo in qualunque posto siamo. Cioè ci dovrebbe essere una frequentazione totale, continua della scrittura, Papa dice dovrebbe essere come il vostro telefonino, eh? Quando uscite di casa e dite oddio, ho dimenticato il telefonino e ritornate a casa, ecco, oddio, ho dimenticato la Bibbia e torno a casa e me la metto in tasca, perché è veramente il nutrimento della nostra vita. Certo, va studiata con amore, ecco perché questo corso, ecco perché Compagnia dei Meglio Insieme, settore Cerchiamo Insieme, ecco perché la ricerca, ecco perché lo studio amoroso della parola, ecco perché i corsi biblici, e in questo noi dobbiamo imparare dai nostri fratelli ebrei, i nostri fratelli ebrei che dedicano con passione la loro vita allo studio, almeno quelli praticanti, allo studio della parola. Vi ho già detto, l'ho già raccontato a qualcuno di voi in altre occasioni, ma vedo anche delle facce nuove. Quando 4-5 anni fa fui chiamato a Milano a un confronto fra tre grandi religioni, no? Cioè c'era l'imam per i musulmani, l'imam di Milano, c'era il rabbino di Milano e c'era il sottoscritto chiamato a rappresentare il cristianesimo. Io rimasi estremamente colpito dal rabbino, che diceva che aveva di avere due figlie, una di 9 anni e una di 12, e alle figlie, oltre alla scuola normale che fanno, la scuola ebraica eccetera eccetera, così che è una scuola normale come tutte le nostre scuole, lui al pomeriggio faceva fare 3 ore di studio della Torah tutti i giorni, due bambine di 9-12 anni, 3 ore di studio. Altro che da noi, che il catechismo si fa una volta ogni 15 giorni, un'oretta, una volta al mese, 3 ore di studio della Torah. E lui diceva, soltanto così apprenderanno la fede nell'unico Dio, soltanto così vivranno una vita più bella, una vita più gioiosa, una vita più serena. Io mi chiedo, chi di noi studia 3 ore al giorno la Torah? Escluso qualcuno, perché qualcuno di noi forse lo fa. Allora, quindi, primo discorso che Gesù fa, la scrittura, fondamento della vita. In questa, da questa scrittura Gesù parte per fare un ragionamento strano. Gesù, invece di dire semplicemente alla domanda, ma tu bestemmi perché hai detto che sei figlio di Dio, dire no, no, guardate, lo sono davvero, fa una risposta secondo le regole dell'ermeneutica rabbinica. Cioè, Gesù fa questo discorso: se nell'Antico Testamento è uso chiamare dei gli uomini a cui Dio ha parlato, come i giudici, stiamo facendo Giosuè e i giudici, quindi come Giosuè e i giudici nel corso del martedì, quest'anno faremo Giosuè, probabilmente Covid e Dio soprattutto permettendo, faremo poi in seguito anche i giudici. Se la scrittura chiama dei le persone a cui Dio si rivela, come ha fatto con Giosuè, come ha fatto con i giudici, questo è il senso del Salmo 82 versetto 6, come potete protestare perché io mi definisco Dio, perché sono la parola stessa di Dio, sono non solo colui a cui Dio ha parlato, perché sono la parola. È un ragionamento rabbinico che viene definito a minori ad maius, cioè da un termine minore a un termine maggiore. In altre parole, se i giudici o i profeti oppure i grandi personaggi di Israele erano chiamati dei perché erano veicolo della parola di Dio, come non chiamare Dio colui che è la parola stessa di Dio, il verbo fatto carne? Se sappiamo un po' di questa ermeneutica rabbinica, allora capiamo questo discorso. Se no, davvero ci troviamo di fronte a un versetto che è molto nebuloso. Quindi il tema è questo: la scrittura dice che coloro a cui è rivolta la parola possono essere chiamati dei, e allora colui che è la parola stessa di Dio sicuramente è Dio. Ecco, questo è il discorso che Gesù fa a quelli che lo ascoltano. A questo punto dobbiamo fare alcune riflessioni. Nei versetti dal 22 al 39 che abbiamo letto ci sono alcune tematiche. Nella prima, Gesù si presenta come il Messia, il consacrato, il pastore Messia atteso. Dirà Crisostomo che i giudei non lo seguono non perché egli non è pastore, ma perché essi non sono pecore. Cioè, tutti noi siamo nelle mani di Dio, nulla può essere sottratto dalla mano di Dio. E qui Gesù ricorda come tutto ciò che a lui è stato affidato dal Padre sarà riportato al Padre a compimento del volere del Padre. Ecco, i credenti costituiscono questo piccolo gregge a cui il Padre è piaciuto dare il regno. Seconda grande tematica, estremamente importante. Gesù, figlio di Dio. Allora, molte volte si sente dire che Gesù non sapeva di essere Dio, cioè è stata una comprensione post-pasquale della Chiesa che ha avuto questa consapevolezza, ma neanche bene Gesù lo aveva capito. Guardate qui, non sembra solo una butade, ma se Gesù è vero Dio e vero uomo, come abbiamo sempre professato, dal punto di vista umano, non so se sia molto facile autodefinirsi Dio. In realtà, questa è chiaramente una tesi forzata, perché soprattutto nel Vangelo di Giovanni, che è vero che sia l'ultimo Vangelo, ma raccoglie ed abbraccia tutte le tradizioni precedenti, questa consapevolezza di Gesù di essere Dio, è chiara ed esplicita. Certo, se noi andiamo a vedere l'espressione figlio di Dio nell'Antico Testamento, questa ha sempre un significato metaforico. È Israele come popolo che è figlio di Dio, è il re che è figlio di Dio, sono gli esseri celesti che sono figli di Dio. Questa espressione racchiude nell'Antico Testamento due concetti. Allora, primo, una particolare vicinanza tra Dio e il popolo, tra Dio e il re, tra Dio e gli esseri celesti. Secondo, una particolare elezione in vista di una missione. Quindi c'è questo primo aspetto, che è la vicinanza, che è la relazione, e il secondo invece la scelta per una missione. Cioè Israele è scelto non perché si salvi solo lui, ma perché diventi salvezza e segno per tutte le genti. Così il re è scelto non perché è bravo, buono e bello, ma perché sia il vicario di Dio in qualche misura per Israele. Così gli esseri celesti, che sono talora definiti figli di Dio, sono dei messaggeri di Dio, sono degli annunciatori della sua parola. Allora Israele è il popolo amato da Dio, pupilla dei suoi occhi, e quindi è figlio di Dio. Così il Messia è l'unto del Signore, così gli esseri celesti sono vicini a Dio, ma sono anche inviati da Dio per qualche cosa. Nei Vangeli sinottici, sapete cosa sono i Vangeli sinottici? Marco, Matteo e Luca, dal verbo synopsomai, che vuol dire che possono essere letti in parallelo, letti insieme, perché se voi li mettete su colonne vedete che c'è un parallelismo tra Marco, Matteo e Luca. In genere Matteo e Luca hanno qualcosa in più di Marco, che è molto stringato, ma c'è un parallelismo, ecco perché si chiamano sinottici. Il Vangelo di Giovanni è un Vangelo a parte, è un Vangelo elaborato con schemi teologici diversi, è il compimento anche di tutti quanti i Vangeli. Allora, nei sinottici, Marco, Matteo e Luca, Gesù dice mai di sé: sono il figlio di Dio, mai. L'evangelista Marco dice nel prologo che Gesù era il figlio di Dio, Marco 1:1, ma è l'evangelista che lo dice. In Marco sono i demoni che chiamano Gesù figlio di Dio: tu sei figlio di Dio, Marco 3:11, Marco 5:7. Nella passione è il gran sacerdote che chiede con un punto interrogativo a Gesù: sei figlio di Dio? E sotto la croce sarà il centurione che, vedendo come questi moriva, Marco 15:39, dice: vedendo come questi moriva, affermò: tu sei il figlio di Dio. Ecco, veramente costui era figlio di Dio. Quindi nei sinottici Gesù non dice mai di sé: sono il figlio di Dio. In Giovanni lo affermano invece, ma per negarlo, i giudei. Quelli che lo chiamano figlio di Dio sono Natanaele, al capitolo 1, versetto 49, lo abbiamo visto, e nel prossimo capitolo, capitolo 11, versetto 27, sarà Marta, la sorella di Lazzaro, che lo chiama con questo epiteto. Ma ci sono due luoghi in cui Gesù applica direttamente a se stesso il titolo di figlio di Dio. Al capitolo 5, versetto 25, lo abbiamo già visto: molti udranno la voce del figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. E poi, lo vedremo il prossimo capitolo, capitolo 11, versetto 24, questa malattia non è per la sua morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il figlio di Dio venga glorificato. Si sta parlando della malattia di Lazzaro. Al capitolo 10 abbiamo visto che c'è stata una disputa su questa questione: sei o no il figlio di Dio? E Gesù dice chiaramente che lui e il Padre sono una cosa sola, e risponde con quel processo ermeneutico rabbinico ad minori, a minori ad maius, che abbiamo visto prima, che a noi può dire e non dire, ma per la logica ebraica era invece un procedimento chiarissimo. Ma c'è un'altra esplicitazione di questo concetto, che abbiamo già sottolineato più volte, soprattutto Enrico, da ebraicista qual è, ce l'ha sottolineato: l'uso del termine io sono. Io sono. Io sono, messo sulla bocca di Gesù, che è il nome santo di Dio, ego eimi, ricorre in Giovanni 23 volte. 23 volte. L'ebreo non poteva dire io sono, mentre Gesù dice io sono la via, la verità, la vita. L'ebreo non diceva io sono, perché era nominare il nome di Dio in vano. Diceva io la vita, io la verità, io la via. Ecco, è il nome sacro di Dio, che solo una volta all'anno, nel giorno di Kippur, la festa dell'espiazione, il sommo sacerdote poteva implorare nel Sancta Sanctorum. Gesù invece lo usa su di sé 23 volte. Inoltre, nei sinottici si gioca molto spesso sul significato di una parola che certamente è esplicativa della missione di Cristo. La parola Ebed Yahweh, tradotta in greco compais paidos. Allora, sia la parola Ebed che la parola pais hanno due significati: servo e figlio. Quindi pensate alla teologia di Isaia del servo di Yahweh, del servo di Dio. Gesù è il servo di Dio, ma Gesù è anche il figlio di Dio. Abbiamo questo esempio anche all'interno dei sinottici. Tant'è vero che in alcuni Vangeli sinottici si dice che Gesù guarisce il servo del centurione, In altri Vangeli sinottici si dice che guarisce il figlio del centurione. Allora, questo perché? Perché non c'era la bambinolatria che è presente attualmente nella nostra società, per cui i bambini sono più importanti di noi, eccetera, eccetera. Il bambino era all'ultimo posto della scala sociale, era equiparato ai servi, non aveva particolari diritti, no? Ecco che quindi la stessa parola veniva talora usata per indicare il servo o per indicare il bambino. Gesù applica a sé la teologia della Ebed Edonai, cioè del Ios Teu, del servo figlio, indicando in se stesso non solo un inviato speciale di Dio, ma certamente un rapporto privilegiato. Notiamo infatti che Gesù non dice mai Padre nostro, ma Gesù dice sempre Padre mio e Padre vostro. Distingue sempre bene, indica che la sua figliolanza è diversa dalla nostra figliolanza, che la paternità di Dio verso di lui è diversa dalla paternità di Dio verso di noi. Gesù è un figlio un po' speciale, è figlio come lo era Isacco per Abramo e non come lo era Ismaele. Diremmo noi è figlio secondo natura e non secondo la legge. E allora spesso trovate l'espressione o uios agapetos, cioè il figlio amato, che spesso noi traduciamo il figlio prediletto, ma prediletto vuol dire che ne ha tanti e uno gli piace più degli altri, no? Qui è il figlio amato, è il figlio amato, l'espressione che in Genesi 22 qualifica Isacco nei confronti di Ismaele, cioè il figlio avuto in una maniera particolare, in un rapporto di natura e non soltanto di legge, quello nato nell'amore e non soltanto quello adottato. Questo figlio è superiore agli angeli, si dice in Marco 13. In Matteo 11 è rivelatore unico del Padre. Allora voi capite perché coloro che ascoltano questi discorsi di Gesù si indignano, dicono tu bestemmi, lo vogliono lapidare, adesso vogliono di nuovo catturarlo, e sarà proprio questo il motivo della condanna sulla croce di Gesù, perché nei sinottici Marco 14 64 Matteo 26 65 il motivo della condanna al processo è: sei il Cristo, il figlio di Dio? Ma in Luca, che è più vicino a Giovanni degli altri due sinottici, non si parla più del Cristo, del Messia, ma la domanda è brutale: tu dunque sei il figlio di Dio? Quindi la questione del Messia è scissa dalla questione del figlio di Dio, e Gesù lo afferma. E ciò scatena l'ira degli astanti, che dicono: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ha bestemmiato. Si stracciano le vesti e proclamano ereo di morte. Qui al capitolo 10 abbiamo la stessa reazione. Gesù dice: il Padre in me e io nel Padre, e io e il Padre siamo una cosa sola. E questo scatena l'indignazione dei giudei, che vorrebbero arrestarlo perché si fa Dio. Quindi, la morte di Gesù nel Nuovo Testamento non è salvifica perché è la morte di un giusto. Quanti giusti sono morti a causa della loro fede, no? Ma è salvifica perché è la manifestazione suprema dell'amore del Padre per l'uomo. Questo amore che ha spinto il Padre a dare il figlio unigenito per tutta l'umanità. Questo amore che il Padre conferma facendo risorgere il figlio, facendogli vincere la morte e dimostrando quindi che questo figlio è soprannaturale e quindi Dio. Allora è soprattutto qui, in Giovanni che si trova a contatto con il mondo greco. Platone nel Simposio aveva detto nullus deus miscetur hominibus, cioè gli dèi non si mischiano mai con gli uomini. Invece Giovanni, che è in mezzo a questa cultura, che dice nullus deus miscetur hominibus, gli dèi non si mescolano mai con gli uomini, insiste da un punto di vista ontologico, cioè dell'essere, sulla divinità di Gesù Cristo. Per questo abbiamo visto Giovanni annunciare la preesistenza del Figlio, che è prima di Giovanni Battista, 1:30, che è prima di Abramo, capitolo 8, vi ricordate, 8:57, prima che Abramo fosse, io sono, non io ero, io c'ero, io sono, che è prima della creazione del mondo, vedremo al capitolo 17. Veramente qui c'è un'anticipazione, o se volete dal punto di vista storico, una ripresa dei grandi inni cristologici paolini, perché Paolo scrive fino al 64-65, poi muore, e qui siamo alla fine del primo secolo, inizio del secondo. Però c'è davvero questa proclamazione della preesistenza del Figlio, che è prima di Abramo, ma non solo, ma prima della creazione del mondo. Quindi Gesù non è stato creato, non è stato fatto, come diceva Arrio, ma è della stessa sostanza del Padre, come dirà il Concilio di Nicea, e che noi ripetiamo nel Credo di Nicea che recitiamo durante la Messa. L'abbiamo visto proprio in questo capitolo: io e il Padre siamo una cosa sola. E al versetto 38, il Padre è in Gesù e Gesù è nel Padre. Nel capitolo 5 si dice esplicitamente: Gesù si faceva uguale a Dio. Capitolo 5, versetto 18. Fatta questa premessa di tipo metafisico, ontologico, andare a parlare dell'essere di Dio, wow, è cosa aspra e forte, però questi versetti ci dicono questo e noi dobbiamo accoglierli. Fatta questa premessa, vorrei sottolineare che per i cristiani il grande mistero non è che Gesù Cristo fosse Dio, ma il grande capolavoro dell'amore di Dio era che Dio fosse Gesù Cristo. Cioè, non è soltanto un gioco di parole, è veramente l'essenza della nostra fede. Il grande mistero non è che Gesù sia Dio, ma che Dio sia diventato Gesù Cristo, che Dio fosse il falegname che aggiustava le panche e rattoppava le sedie e le tavole, quello della bottega accanto, quello che giocava con i nostri bambini, quello che piangeva con i per i nostri defunti, quello che mangiava, beveva, dormiva, che era stanco, che si affaticava. Ecco, questo è il mistero vero. Noi a volte siamo preoccupati di sostenere la divinità di Gesù Cristo, ma il grande mistero cristiano non è la divinità di Gesù Cristo, è l'umanità di Dio, è l'umanità di Dio. È questo Dio trascendente, altro, che è uscito dai cieli ed è venuto qui sulla terra, che ha condiviso la nostra storia fino in fondo, che è stato un uomo come noi, che ha sofferto il caldo, il freddo, il tradimento degli amici, la fame, la solitudine. Questo Dio che è stato preso per un matto, che è stato cacciato fuori, che è stato ucciso come l'ultimo dei malfattori, che è morto come un cane abbandonato sulla croce, urlando disperato. Ecco, questo è il grande mistero. E Paolo lo dirà molto bene, perché dice che al centro del cristianesimo c'è lo scandalo della croce. I greci cercano la sapienza, no? Noi invece siamo quella banda di matti che dicono che il loro Dio è quello lì. Guardate che siamo gli unici della terra che dicono che il nostro Dio è un crocifisso. Siamo gli unici della terra che vanno in giro portando o al collo o nella loro stanza il crocifisso. Tutte le altre religioni vedono Dio come una luce, vedono Dio come un triangolo, vedono Dio come il pacioso Buddha imponente ed importante. Noi no, noi abbiamo come segno un torturato, un massacrato, uno di fronte al quale, come dice Isaia, si ritirano gli sguardi perché ci fa ribrezzo. Ecco, questo è il nucleo della nostra fede. Questo è il mistero folle dell'amore di Dio. E talora noi siamo così abituati a pensare che Gesù è Dio che non ci emozioniamo più al pensiero che Dio è Gesù, che Dio è Gesù di Nazareth, che Dio per amore nostro è diventato un falegname ebreo, morto, torturato, ucciso in uno spazio sperduto, in un tempo lontano della storia e dell'umanità. Ma è questo il grande mistero dell'amore di Dio, che per il tramite di questa kenosis, dirà Paolo, questo svuotamento che Dio ha fatto di sé, è riuscito a raccattare la nostra finitudine, la nostra piccolezza, le nostre malattie, la nostra povertà, il nostro limite, la nostra morte, no? Per incorporarla nel suo mistero di amore. Ecco perché la vita cristiana non è ascesi. La vita cristiana, ho detto tante volte, è una discesi. Cioè non siamo noi che andiamo da Dio con i nostri sforzi, ma è Dio che viene a noi e continuamente ci cerca. E allora il credente è colui che, come diceva Giovanni Paolo II, spalanca le porte al Redentore e basta, il Redentore è già lì, come dice l'Apocalisse: io sto alla porta e busso. È il Dio che viene, noi non dobbiamo andare da nessuna parte, ma solo accogliere questo mistero che è scandalo, eh? Scandalo per i giudei e ignominia per i pagani. Non dobbiamo mai perdere la dimensione di questo scandalo. Il nostro Dio è scandaloso. Cerchiamo di fare questo passaggio, concretizziamo questo pensiero. Pensiamo se ci dicessero che il nostro vicino di casa è Dio. E lì è l'effetto che questo annuncio faceva su quella gente, che dicevano: guardate, il falegname che ha la bottega è lì in Corso De Gasperi è Dio. Capite la fatica che ha fatto questa gente, capite che difficoltà durante la vita, no? Gli ebrei hanno fatto a capire che Gesù fosse Dio. Soltanto dopo la sua risurrezione, questo sparuto gruppo di fuggiaschi, che erano gli apostoli nel cenacolo, ecco, contempla la gloria di questo falegname e diventa questa equipe dinamica che è andata in tutto il mondo per annunciare con entusiasmo, no? Questa gioiosa novella, che Dio era diventato uno di noi. E per annunciare questa gioiosa novella hanno affrontato anche il martirio, hanno affrontato anche la persecuzione. Abbiamo qualche minuto per introdurre il capitolo undecimo. Capitolo undicesimo, che è famosissimo, è quello della risurrezione di Lazzaro, ma che dovremo leggere con molta attenzione e con molta cura, perché è di una ricchezza davvero grandissima. Questo capitolo, innanzitutto, ha posto a molti dei problemi di collocazione. Cioè, taluni hanno detto: il libro dei segni, sapete che noi dividiamo il Vangelo di Giovanni nel libro dei segni e nell'ora di Gesù, l'ora, l'ultima ora, l'ora futura di Gesù. Molti dicono: il libro dei segni finiva qua, cioè finiva al capitolo 10, versetto 42, con quel "e molti credettero in lui", punto. i capitoli 11 e 12 sarebbero, dicono costoro, un'aggiunta posteriore. Perché? Perché qui si dice al versetto 40 che Gesù andò al di là del Giordano, quindi va in Transgiordania, no? E questo è confermato anche dai sinottici, che prima di morire Gesù, prima della sua passione, Gesù va al di là del Giordano, va in Giordania, però è povero. Ma poi qui vediamo, capitolo 11, versetto 54, sembra tornare immediatamente a Betania, e Betania è a 2 chilometri da Gerusalemme, ma poi va di nuovo nel deserto di Efraim, e quindi va di nuovo in Transgiordania. E poi capitolo 12, versetto 1, ritorna di nuovo a Betania. Sembrerebbe impossibile questo andare e venire di Gesù, tra due stati diversi, diremmo in termini moderni, a piedi nel giro di pochi giorni. E allora qualcuno ha detto: questi capitoli erano messi da un'altra parte e sono stati poi portati qui, e quindi sono un po' fuori posto. Io sono con quelli che credono di no, che questi capitoli, nonostante queste difficoltà di trasporto troppo veloce che vedremo da parte di Gesù, stiano molto bene in questo punto, per una serie di motivi. Primo motivo è che i capitoli 11 e 12 sono in linguaggio tipicamente giovanneo, quindi non è che il Vangelo di Giovanni fosse già stato concluso, poi qualcuno ha trovato in giro un'altra tradizione, un'altra pagina, ha detto: oh, che bella, trasmettiamola ai credenti, e l'ha infilata lì in mezzo, e questa magari era di un altro autore. Abbiamo i soliti personaggi amati da Giovanni, abbiamo Tommaso, abbiamo Filippo, abbiamo Andrea, abbiamo il tema di nuovo dell'io sono. Io sono la resurrezione e la vita, chi crede in me anche se morto vivrà, capitolo 11, versetto 25. C'è di nuovo il tema tipico che avevamo annunciato l'anno scorso facendo la premessa al Vangelo di Giovanni del fraintendimento giovanneo, cioè spesso gli apostoli capiscono, si dice in buon piemontese, ciò per broca, cioè capiscono una cosa per un'altra. E nel capitolo 11 vedremo che quando gli dicono che Lazzaro, quando Gesù dice Lazzaro si è addormentato, per dire che è morto, invece gli altri dicono: ah beh, si è addormentato, allora se si è addormentato poi si sveglia, magari aveva solo bisogno di un bel sonnellino ristoratore e poi sarà di nuovo in forma. Ecco, vedete, ci sono questi fraintendimenti giovannei. Secondo, resuscitare i morti è molto importante nella tradizione sinottica. Matteo 11, 25. Gesù era un grande guaritore e Gesù anche risuscitava dei morti. Questo aveva molto colpito già i sinottici. Giovanni che cosa fa? Giovanni, secondo il suo stile, invece di dirci in maniera piana che Gesù risuscitava anche i morti, drammatizza questa caratteristica di Gesù e prende un solo miracolo a tipo di questa sua opera risorgitore, ecco, di uomo che di Dio che opera la resurrezione, che opera la resurrezione. Terzo, il miracolo della resurrezione si inserisce molto bene nella festa che stiamo celebrando. Non perdiamo di vista che siamo nella festa della dedicazione del Tempio, che siamo nella festa di Hanukkah, e durante la festa della dedicazione si diceva con il Salmo 30 che Dio è il buon pastore che dà la vita eterna, che dà la vita. Il Salmo 30 è il salmo di un morto che è risuscitato. Ecco, Gesù afferma di essere lui questo Dio che fa risuscitare. Quindi vedete come questo miracolo si inserisce pienamente nella liturgia della festa di Hanukkah. Quarto, il primo segno di Gesù, vi ricordate qual era stato? Era stato quello alle nozze di Cana, no? E si diceva che era il primo segno per vedere la sua gloria, e i discepoli vedettero la sua gloria e credettero in lui. Qui abbiamo davvero la degna chiosa del libro dei segni, perché l'ultimo segno, versetto, capitolo 11, versetto 4, è per la gloria del Figlio, perché il Figlio di Dio venga glorificato. Ecco, questo capitolo è un capitolo di rara bellezza, è veramente stupendo. Cominciamo magari a leggerlo, poi rileggetelo, rimeditatelo per conto vostro. L'altro giorno che facevo con alcuni amici, alcuni di voi erano presenti dal vivo, il corso al Sant'Anna, tra l'altro correggo, non è corso Umberto 42, ma è corso Umberto 41, ma comunque lo vedete, l'edificio del Sant'Anna è enorme, l'interno è, cioè l'ingresso del cortile. Parlavamo in questo corso di com'era il modo ebraico di leggere la Torah. Gli ebrei la imparavano a memoria. Perché? Perché non avevano le Bibbie, perché una Bibbia costava da 36.000 a 50.000 euro, per capirci, costava come una Ferrari in momenti. Perché? Perché le Bibbie erano fatte su pergamena o su papiro, trascritte da amanuensi in maniera molto molto precisa e lunga, eccetera eccetera. Quindi i discepoli imparavano a memoria le scritture. E anche alcuni grandi biblisti moderni, per esempio Schenkel, che ha insegnato per tanti anni a Roma Sacra Scrittura e che ha scritto anche tantissimi libri di commento ai Vangeli, esortava i suoi discepoli a imparare a memoria i testi di cui dovevano fare esegesi. Agli esami, quando questi venivano a presentare l'esegesi di un testo, dovevano prima recitargliela a memoria, perché soltanto attraverso questo gustare ripetuto, fatto nostro, interiorizzato della parola di Dio, si usciva a comprenderne i valori. Ecco, darei la parola a Enrico, così lo facciamo leggere un momentino. Gli pregherei di leggere i primi 11 versetti, no? I primi 16 versetti del capitolo 11, così vedete anche il nostro buon Enrico.
Non è un bel vedere, comunque, va bene. Un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore, gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbi, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensavano che si parlasse del riposo, del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate. Ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui.
Allora, siamo di fronte a un testo che ci presenta un certo Lazzaro. Lazzaro è un diminutivo di Eleazzaro, che vuol dire Dio aiuta. El Azzaro, El è sempre il nome di Dio. Probabilmente questo nome Lazzaro influenza anche la parabola del ricco e del povero Lazzaro, che probabilmente in Luca finiva prima, senza tutta quella discussione sulla resurrezione, ricordate, no? Cioè c'è la parabola del cosiddetto ricco Epulone, ma Epulone, abbiamo detto noi, non c'è, è ricco, no? E il povero Lazzaro, quindi Lazzaro ha un nome, i poveri per Dio hanno un nome, i ricchi Dio preferisce non nominarli, ecco. Finiva col fatto che Lazzaro era, che aveva patito qui in terra, entrava glorioso nel segno di Abramo, punto e basta. Però vedete, già Luca subito dopo aggiunge un discorso che è un discorso sulla resurrezione, perché si dice che Lazzaro, una volta arrivato giù all'inferno, chiama Dio e dice: Uela! Scusate, il ricco, una volta mentre Lazzaro va in paradiso, l'altro va giù all'inferno, e il ricco, una volta arrivato all'inferno, dice: Uela, Signore, permetti almeno che io abbia sollievo dalla mia arsura, e Lazzaro intinga un ditino nell'acqua e mi porti una goccia d'acqua. Oppure almeno permetti, è un ricco molto buono perché pensa ai fratelli, eccetera, eccetera, che Lazzaro vada dai miei fratelli di là e gli dica di ravvedersi, e gli dica di convertirsi, perché c'è un oltretomba, perché c'è una resurrezione, perché c'è una vita dopo, e quindi che non sprechino la loro vita, no? E Abramo taglia corto e dice una cosa terribile, hanno la legge e i profeti. Hanno la Bibbia in mano, se non credono alla Bibbia non crederebbero neanche se uno risuscitasse dai morti. Quindi vedete ancora una volta l'importanza della Bibbia. Ecco, qui questo Lazzaro è colui che impersonifica proprio il tema della resurrezione. Quindi probabilmente nella Bibbia, nella tradizione evangelica, c'era questa connessione stretta tra il nome di questo certo Lazzaro, no? E il tema della resurrezione. Questo Lazzaro se ne sta a Betania. Betania vuol dire casa dell'afflizione, casa dell'afflizione, casa della sofferenza, del dolore, e sta a circa 2 chilometri da Gerusalemme. Al versetto 2 si dice: Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi coi suoi capelli. Ma dove mai l'abbiamo vista, no? Non l'ho ancora fatto, lo farà il capitolo successivo. Quindi questa è una glossa, uno dei tanti versetti aggiunti dai copisti, i quali, poiché il Vangelo è pieno di Marie, sente qui l'esigenza di dire: ah, guardate, Maria non era la Madonna, non era Maria Maddalena, Maria era quella che non era Maria di Salome, le famose tre Marie, che non solo danno il nome al panettone, ma entrano poi nella tradizione francese, poi italiana e poi mondiale, eccetera, eccetera. Era quella Maria lì che cosparse di olio il capo di Gesù, i piedi di Gesù, e gli asciugò con i suoi capelli. Ma questa è una grossa. Versetto 3. Colui che tu amavi è ammalato. Tra l'altro, guardate questa, le sorelle mandarono a dirgli: Signore, ecco colui che tu ami è malato. Guardate la dolcezza di questa preghiera, la dolcezza di questa preghiera. Noi forse avremmo detto: ehi Signore, guarda che noi tutte le volte che vieni a Gerusalemme ti ospitiamo, ti diamo da mangiare e da bere, ti trattiamo bene, ti tocca venire ad aiutare il nostro fratello che sta male, ne hai guariti tanti, datti da fare, guarisci questo. Invece dicono semplicemente: no, colui che tu ami è malato. Molti hanno detto: ah, colui che tu ami allora è Giovanni. Giovanni è il discepolo amato, no? Ma in realtà Lazzaro, lo vedremo, è il tipo, è il modello di tutti i cristiani, che Giovanni chiama proprio filoi, cioè amati, amati, amati. Noi siamo gli amati da Dio. Pensate la terza lettera di Giovanni, versetto 15. Scrivo a voi, filoi, amati da Dio. Il versetto 4 ci dice che questa malattia è per la gloria di Dio, perché in essa il Figlio di Dio venga glorificato. Ecco, qui e al capitolo 5, versetto 25, sono gli unici due luoghi, come abbiamo detto, in cui Gesù dice di sé esplicitamente Figlio di Dio. E intanto ragioniamo, qui c'è già tutta una meditazione. Gesù dice che la malattia, che la debolezza, che la morte sono per la gloria di Dio. Guardate, questo è un tema grossissimo, soprattutto per noi quando siamo nel tempo della malattia, quando siamo nel tempo del lutto, adesso che siamo nel tempo della pandemia, quando siamo nel tempo dell'invecchiamento, in cui scopriamo la nostra debolezza, ci manca il fiato, abbiamo sempre una, andiamo in aritmia, abbiamo i dolori da tutte le parti, eccetera, eccetera. Ecco, la nostra finitudine è il luogo della gloria di Dio, è il luogo della gloria di Dio, no? È il famoso mistero su cui si dilungherà tanto Paolo quando parla di Stauros Theou, cioè della croce di Cristo, no? La croce di Cristo che è il fondamento della nostra vita. Cioè il nostro Dio non è il Dio che si dimostra nella gloria, non è il Dio che si dimostra nella potenza, ma dica Paolo: quando sono debole, là sono forte. Quando sono piccolo, là sono grande. Perché è nella mia debolezza che risplende la gloria di Dio. Cioè davvero i nostri momenti di malattia, di sofferenza, di paura, di angoscia, sono dei momenti in cui noi ci facciamo piccoli per dare spazio alla grandezza di Dio. Questo è un mistero anche molto consolante, molto bello, però su cui pensiamo poco. Ecco perché Paolo farà il cosiddetto elogio dell'astenia. Guardate che è una cosa meravigliosa della lettera ai Corinti, l'elogio dell'astenia, cioè della debolezza. Paolo dirà: io mi compiaccio delle mie debolezze, mi compiaccio delle mie infermità, mi compiaccio delle mie malattie, mi compiaccio delle mie persecuzioni. Voi sapete, Paolo era una persona piena di problemi. Noi lo vediamo come un gigante della fede e della predicazione. Ricordiamo che ha fatto 11.000 chilometri per terra e 9.000 chilometri per mare per predicare l'Evangelo, con la difficoltà dei viaggi di quei tempi, ma dimentichiamo che già il nome porta un po' sfighetta, perché si chiama Paulus, che vuol dire il piccolino, il bassotto, quindi non doveva essere proprio un gigante, no? E poi aveva questa famosa spina nella carne che lo tormentava, no? E di cui tre volte aveva chiesto di essere liberato. E qui tutti gli esegeti si sono lanciati a dire cosa fosse. Qualcuno parla di Paolo come di un epilettico, altri dicono che fosse balbuziente, altri ancora dicono che fosse depresso, parlano della depressione di Paolo, no? E comunque noi non sappiamo, certamente era una persona malata ed è una persona che ne produce, che vive delle cose terribili, perché a volte dice: sono stato giorni e giorni digiuno, sono stato 14 giorni naufrago in mare, ho subito flagellazioni, lapidazioni, patimenti, eccetera, ma
in galera.
Galera, eccetera. Quando sono debole è allora che io sono forte, perché nella mia debolezza risplende la grandezza di Dio. Ecco l'elogio dell'astenia. Astenia è un termine medico, vuol dire debolezza, no? Neurastenico, psicastenico o semplicemente astenico. Ecco, è nella debolezza che risplende la gloria di Dio. Questo è un tema bellissimo. È un tema consolante, eh? Noi che vediamo nel nostro invecchiare perdere i colpi, diciamocelo chiaramente, e vediamo tante lacune, vediamo tanta debolezza a cui ci ribelliamo, dobbiamo a un certo momento dire: no, Signore, risplenda nella mia debolezza la tua gloria, risplenda nella debolezza la tua forza. Questa malattia è per la gloria di Dio, perché il Figlio venga glorificato. Sei tu che mi stai conducendo. Ancora una piccola cosa, versetti 6-7, quando ebbe sentito che Lazzaro era malato, si trattenne ancora due giorni nel luogo dove si trovava. Ormai noi tutti abbiamo un fiuto spirituale e sappiamo che se si trattiene due giorni per andare il terzo giorno è un giorno di resurrezione, eh? È una termine tecnico, è un genere letterario tipico per parlare della resurrezione. Il terzo giorno succede qualcosa riguardo alla resurrezione. Tutte le volte che Gesù si ferma due giorni a fare qualcosa, il miracolo del terzo giorno è segno di una resurrezione. Qui bisognerebbe dire qualche cosa, guardo l'ora, oh mamma mia, sto sforando, dico solo più questo. I ritardi di Gesù. A Cana, vi ricordate, la madre di Gesù vede che non hanno più vino, gli dice: su, dai, datti da fare, trasforma l'acqua in vino. E lui invece dice di no, che c'è tra me e te, o donna, non è ancora giunta la mia ora, e continua a stare a tavola con i discepoli. Sempre a Cana non aderisce subito alla richiesta di guarire il figlio del funzionario regio, aspetta così tanto che poi gli vengono a dire che è morto. Ma mi dice: non ti preoccupatevi, dorme, e lo risuscita il terzo giorno. Abbiamo visto prima il rifiuto dell'invito a salire a Gerusalemme per la festa delle capanne. Tutti gli dicono: vieni anche tu, ma Dio dice: no, non vengo. E poi invece dopo alcuni giorni vi andò. Cosa vuol dire questo? Che Dio è al di là delle nostre richieste e dei programmi degli uomini. Dio non è un Dio burattino. Ieri o l'altro ieri leggevo sulla stampa l'intervista a una vecchietta di una RSA che diceva: ah, non credo più in Dio, non venitemi più a parlare di Dio perché c'è la pandemia. Ma non funziona così. Dio non è Dio tappabuchi, non è il Dio che faccia la preghierina, pac, viene a risolvere la situazione. I tempi di Dio non sono i nostri, i pensieri di Dio non sono i nostri, anzi talora Dio davvero ha bisogno della nostra debolezza per far vedere la sua gloria, per far vedere la sua gloria. Dio è al di là delle nostre richieste e dei nostri programmi. Mi fermo qui perché vi ho già rubato del tempo, facciamo i 10 minuti classici di ricreazione e poi avremo una buona mezz'ora per chiacchierare.
Buon caffè e ci vediamo alle 11:30, non staccate la comunicazione.
Grazie Carlo, tu non ci rubi del tempo, ci regali, grazie.
Troppo buona, grazie.
No, no.
Come amico, come andiamo?
Mi sono...
Anche tu. Aspetti che...
Stamattina sono svegliato che c'avevo male qua dietro, qua, dal retrocollo. Ho dovuto fare un po' di movimenti per cercare almeno di muoverlo.
Francia, come sta?
No, sta bene, solo che anche lui sente le notizie, queste cose, va in panico. Chiudono tutto di nuovo, io devo andare a lavorare, io devo fare...
Io invece sono impanicato da mia figlia, mi perseguita, ha una paura, mi manda linee guida terribili in cui dovrei stare sepolto in una bara con due buchini aperti. Eccetera, eccetera.
Ma perché lei ne vede tante,
perché ha paura, ne vede. Siete degli incoscienti, perché vedete i bambini, ieri sono andati a pigliare i bambini, poi abbiamo giocato nel parco giochi, quindi all'aperto, ma è pericolosissimo, non dovete più vederli, ma insomma, anche per i bimbi, stiamo già attenti a non andare in casa, figurati, non parlare di questo corso biblico del martedì, Sara lo vede come rovinio della desolazione.
Capisco, però è quello. È Marco che mi preoccupa tanto, l'ho sentito ieri.
Ah, dimmi.
Il tampone non l'hanno ancora chiamato a farlo.
E la febbre?
La febbre continua ad averla, sempre 38,5 in su, il debole, stanco, dice non so se ce la faccio a fare il corso, perché qui rischio di stare chiuso un mese in casa che non mi fanno uscire. E dice poi senza stipendio per due mesi, perché gli stanno facendo la ricostruzione della carriera, e dice che il ragioniere della scuola, insomma il capo dell'amministrazione, è uno lento, pistino, che è sempre muto, che è sempre intermessi,
solo. C'è un'infiltrazione su, è andata a dirglielo.
Poi che c'è?
No, c'era un sentino che uguale a quello di Stefano. Ho scoperto un affarino, lo volevo portare a Stefano, forse ce l'ha già portato la donna di Stefano.
Ha telefonato Elen, a lungo.
Che ha telefonato?
Elen.
Hai capito? Quindi io non lo so, Marco è lì che...
Ma lo facciamo noi, dai. Diciamo...
È appeso, nel senso che...
Sì, perché poi per la parola davanti, se dura così lungo...
No, ma il problema grosso è che... dovrebbe fare il tampone, ma non lo fa. Nel senso che non lo chiamano. E anche lui dice, se mi chiamano... Esco con 38-39 di febbre per farmi 7-8 ore di coda al freddo e al gelo in macchina in attesa di passare, perché sembrerebbe che gli hanno detto la chiameremo.
Ma hai visto sui giornali le foto di 2 chilometri di coda in piedi con la febbre al Velo di Savoia, alla Regina Margherita?
E lui dice, no, venite voi. E allora ha detto, e dice, ma io non me la sento di uscire, questi mi dicono, io già non sto in piedi, mi dicono venga... il giorno X, io vado il giorno X, faccio 6 ore, 7 ore di coda al freddo al gelo. Per poi star fermo per 14 giorni e rifar tutto nella speranza che mi dicano lei può uscire.
Ah, sì.
Quindi, non lo so, era abbastanza... Dice, poi non ce la faccio, provo a leggere, a studiare, ma sono debole, non riesco. Ho detto, senti, tranquillo, tra una settimana.
Speriamo che non abbia polmonite, che sia solo Covid domestico, magari è Covid, da questa grande stanchezza tremenda, però la febbre non mi piace.
Io penso che ce lo siamo fatti tutti, bene o male, perché io periodi di stanchezza ne ho avuti, poi io mi addormento in continuazione.
È una stanchezza però tremenda, cioè proprio, mi diceva Ugo Marchisio che la moglie è stata ricoverata.
Pietro Paolo, sei nei dintorni.
La moglie è stata ricoverata, è stata intubata, eccetera, lui invece diceva io ho fatto a casa. Per 3 giorni non uscivo dal gabinetto, non avevo la forza di spostarmi dal letto al gabinetto.
No, questo ancora no. Ancora ce la faccio a muovere.
Pronto?
Sì, Pietro Paolo, ti ho mandato una chat lì fuori.
Però è quello.
L'hai vista?
No, ero là che stava.
Anche Max
prendendo
sta bene.
Caffè.
Bravo, bravo.
E non...
Infatti ci doveva vedere, perché Antonella era occupata alcune sere sta settimana. Allora, vengo a cena da voi tutte le sere, benissimo, vieni. Poi mi tenevi a fare...
Flavia, vuoi parlare? Devi attaccare il microfono. Devi attaccare il microfono, Flavia.
Quindi
siamo messi lì. Ti mando l'invito a attaccarlo, a vedere se così è meglio.
E comunque dopo...
E adesso
con tua figlia,
ce l'hai fatta, brava.
Avrei bisogno di dire una cosa a Carlo.
Dite.
Io, Carlo, ho staccato il tuo microfono perché ho visto che parlavate tra di voi.
Bravo, non parlo più, sono pronta.
Ecco, io sono Flavia, avrei bisogno di dirti una cosa.
Dimmi.
Se mi senti.
Sì.
Dunque,
ti vedo.
Venerdì scorso,
sì?
Col computer stavo leggendo Nismaten edizione di Cannes. A un certo punto è comparso a tutto schermo la locandina del tuo ultimo libro, Invecchiare secondo Dio. Sai spiegarti questa cosa?
Allora, so che il mio libro è venduto anche tramite Amazon, tramite tutte queste vie
moderne
di vendita. Anzi, credo che attualmente le maggiori vendite avvengano online, no? In queste cose qua. Quali siano i meccanismi per cui queste vendite vengono pubblicizzate dalle varie eBay, Amazon, poi adesso
c'è un... in italiano, questa locandina. Era in italiano sull'edizione di Cannes.
No, allora, che io sappia, cioè, lo so, per ora non ho avuto nessuna traduzione all'estero, però queste linee di vendita di online ogni tanto fanno queste pubblicizzazioni, ecco, ma cioè l'editore incarica con un guadagno per la rete di vendita, no? Mette a disposizione di queste reti di vendita, per esempio, anche il mio libro, e queste qui poi agiscono in maniera autonoma, grazie di questa segnalazione, non sapevo.
Comunque sappi che era a Cannes.
Ma figurati.
Il potere digitale di Carlo Miglietta.
Sì, davvero.
E quindi, ma ti è capitato in mezzo, cioè ha interrotto
quello che stava trasmettendo.
Ma pensa.
Ed è rimasta a lungo, poi è andata via.
Mamma mia.
In italiano.
Non sono io che faccio queste cose, sono questi giochi, come quando voi magari leggete un giornale online e vi compare una pubblicità, così. Sono le stesse reti di vendita, ecco, sono le reti di vendita che fanno, credo, queste cose qua.